Vi è mai capitato di sventolare una mano davanti al volto di vostro figlio per accertarvi che sia ancora nel mondo dei vivi? Siamo tutte sulla stessa barca. Da mamme di bimbi piccoli o adolescenti, il copione è sempre lo stesso. Il silenzio viene interrotto solo dal suono delle dita che tamburellano senza sosta sullo schermo. Un tempo l'ansia era legata alla febbre da dentizione, oggi è la febbre da connessione che ci tormenta. I nostri ragazzi non parlano, ma passano e passano ore intere a fissare il telefono come se lì dentro fosse custodita la vita. E per loro è così. Provi a chiamarli, a fare domande, a intavolare un discorso. Potresti anche annunciare che ha vinto al Superenalotto e che ci si trasferirà alle Maldive, ma l'unica reazione che ottieni è un distratto «Ah, ok», pronunciato senza nemmeno staccare lo sguardo dallo schermo. Non che molti di noi genitori facciano di meglio, certo. Il problema però è che i nostri ragazzi non navigano come facciamo noi. Loro affondano nei pixel. Loro non sono su TikTok. Loro vivono in TikTok. La loro vita è diventata una serie infinita di obiettivi virtuali. La storia del giorno, il record del videogioco, il filtro perfetto per il selfie. E noi che ci ritroviamo a combattere contro un boss finale che non conosce tregua, la dipendenza dallo schermo. Ma non disperiamo. Se riusciamo a convincerli a staccare gli occhi dal cellulare, a guardarci in faccia per più di 5 minuti, abbiamo già vinto una piccola battaglia. Quindi, care mamme, armiamoci di pazienza e di tantissima ironia, perché se c'è una cosa che possiamo fare è insegnar loro a vivere la vita reale con un pizzico di digitale e non il contrario. In fondo, spegnere il wifi di casa è sempre un'arma segreta, ma fidatevi, usatela con cautela. Bloccare la connessione potrebbe scatenare più urla del famigerato «Mamma, apri!» di qualche anno fa, quando non potevamo nemmeno chiuderci in bagno senza rischiare che sfondassero la porta. E forse alla fine ci mancheranno anche quei tempi.
Ciao, siamo Giada Pari
e Giuliana Carosi, due mamme, due professioniste,
ma soprattutto due esseri umani che hanno semplicemente compreso
che c'è una vita oltre la mamma.
Anche oggi tema così da due spiccioli, Giuliana Carosi.
Giada Pari, ma tu sei una di quelle mamme, visto che hai dei bimbi, insomma, per piccolini, sicuramente più piccoli di mio figlio, sei una di quelle mamme che quando va al ristorante, ad esempio, per farli star buoni, proprio letteralmente li appiccica davanti al tablet o al telefonino?
Io sono una mamma tendenzialmente poco severa, ma su una cosa non transigo, è il telefonino. Il telefonino a cena per me non esiste a casa, non esiste al ristorante. Quindi ho sempre evitato questo appiglio, che molte volte può essere una grande comodità, lo ammetto, perché non è semplice intrattenere i bambini a tavola, però sono molto contenta dei risultati.
Ecco, io non l'ho mai fatto, ma se tornassi indietro, come dire, forse qualche volta, insomma, visto che mio figlio è sempre stato particolarmente, diciamo così, attivo, forse, ecco, evitare di portarlo in giro tra i tavoli a, non so, dare calci alle sedie e quant'altro, forse magari, ecco, con 5 minuti davanti a un teleschermo, boh, se tornassi indietro, sai. Poi, no, la giusta misura nel mio, per come la vedo io, è sempre la soluzione migliore. Però, allora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, se non avete ancora capito, oggi parliamo di un tema molto sentito, e non solo dai genitori, che è la dipendenza dallo schermo, quindi un argomento, insomma, che si presta a varie letture, perché non solo dai genitori, appunto, perché poi spesso capita, ecco, che ci siano persone che al ristorante vedono queste mamme, questi papà che lasciano i figli davanti al cellulare per poter parlare, insomma, in tranquillità. Hai visto? Lo lascia davanti al cellulare. Dio, aiuto, chiamiamo i servizi sociali.
Vabbè, come sempre, questa è una delle cose poi che divide tantissimo, no? C'è chi invece, appunto, pensa che non sia poi così male se il bambino sta davanti al telefono, se invece di mangiare sapendo quello che sta mangiando guarda Peppa Pig, e c'è chi invece vuole assolutamente che quel momento lì sia un momento, diciamo, sacro o comunque esclusivo dedicato a quella cosa. Ma non è facile, io me ne rendo conto, poi forse a volte devi essere anche fortunata nell'avere un bambino che caratterialmente accetta e ti segue, perché io sono riuscita a farlo, ma evidentemente avevo anche un bambino che me l'ha permesso. Non lo so se è nato prima l'uovo o la gallina in questi casi.
O vabbè, un mix delle due cose, però insomma la domanda che spesso ci poniamo è, visto che poi l'ansia da connessione, come abbiamo detto nel monologo, è un po' il problema, monologo è un po' il problema dei nostri tempi, se noi per primi appiccichiamo i ragazzini davanti al cellulare al ristorante, chissà, forse un po' allora ce la cerchiamo. Allora, Giada, se tu sei d'accordo, io scombinerei un po' le carte e farei subito sentire un audio del nostro confessionale senza scopo di cura, perché c'è una nostra amica Michela che lo sente particolarmente questo tema. E quindi, quando ha sentito il nostro trailer su Instagram, ha voluto subito mandarci un messaggio dicendo la sua. Ascoltiamola.
Filippo,
mamma suona.
Mamma suona.
Dunque, io vorrei dire la mia sulla questione a bambini che vengono, uso un termine un po' forte, ma per agevolare
Vai,
la
vai che
comprensione,
ci piace.
parcheggiati davanti al cellulare, al ristorante, oppure grande classico per diciamo facilitare il momento del pasto, ci sono addirittura bambini che non mangiano se non davanti al cellulare o al tablet. Ecco, a me questa cosa fa molto arrabbiare, forse per il lavoro che faccio. Io lavoro nel digital, nel mondo dei social, sì, in questo ambito. Quindi so perché le ho studiate, perché le ho viste, perché le ho lette, le conseguenze che può avere un utilizzo massiccio, massivo e non regolamentato. E quindi, ecco, cerco di essere anche diplomatica in questo, ma forse non è il caso di esserlo, perché credo che sia il caso di parlarne, perché credo che in gioco ci sia tanto. In gioco c'è un pochino lo sviluppo cognitivo, relazionale dei bambini, quindi dei cittadini, diciamo, del futuro. Volevo dirlo anche in questo modo, un pochino più costruttivo e non solo arrabbiato, ma ecco, questa è una cosa che comunque personalmente mi fa arrabbiare vedere i bambini parcheggiati. Mi fa arrabbiare e mi preoccupa. Io lo so che è un grande sbattimento. Io per prima, che non sono affatto la madre perfetta, tutt'altro, tante volte avrei potuto utilizzarli, ma è una delle poche cose sulle quali mi dico che voglio essere abbastanza
Bravo.
rigida, per
Quindi pacca sulla
quanto
spalla.
pensi che un'educazione rigida invece non sia, non faccia il bene dei nostri figli. Ma su questo sì.
Io sono molto molto d'accordo con quello che ci ha detto Michela, siamo diciamo sulla stessa lunghezza d'onda, anche perché sono una grande sostenitrice del diritto alla noia. Noi non stiamo dando la possibilità ai nostri bambini, io parlo di bambini perché ho due figli piccoli a casa, adesso uno è molto piccolo, quindi diciamo parlo per il settenne. Spesso non gli diamo la possibilità di annoiarsi, il diritto che hanno di doversi annoiare, quindi li imbottiamo di cose da fare, di mille attività, e inglese, sport, dopo scuola, il prescuola. E poi arrivano al ristorante e non sanno stare un attimo senza qualcosa da fare, no? Che non sia semplicemente stare.
Questo è vero, però, ma perché devono proprio, cioè io adesso per carità, no, sono sicuramente dalla parte di Michela nel momento in cui dice che come modus operandi è sbagliato e fin qui va bene, però allora, ai nostri tempi i cellulari non c'erano. Io sono del 1354, quindi comunque,
Certo.
beh, ma più o meno quello è nel senso, no? È
Sì, in
talmente
tempo
netta la
tecnologico.
distinzione che comunque è veramente un'era protozoica. Quindi i cellulari non c'erano. Quindi, e io me le ricordo queste cene con i miei genitori, gli amici dei miei genitori. O stavi al tavolo, c'era un'amichetta, un amichetto, o se no ti facevi veramente due marroni così. Quindi la domanda è: era giusto farsi due scatole così? Cioè, nel senso, va bene la questione della noia, tutto quello che vuoi. ma proprio al ristorante, è uno spazio nel quale loro sono costretti a stare seduti in un contesto diverso, con i genitori che parlano di politica, di gossip, di moda e bla 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 bla. Cioè,
ci sono...
d'altra parte è come se uno li lasciasse, però, fermo restando, io non parlo di abuso ovviamente, parlo di uso, però invece che farli stare davanti alla televisione a guardare Peppa Pig, se stanno mezz'ora e magari per mezz'ora si riesce a mangiare in pace, povere creature, insomma, anche loro riescono.
Ma c'è sempre una via di mezzo.
Una mezz'ora in tranquillità.
Ma c'è sempre una via di mezzo, nel senso, chi l'ha detto che a tavola bisogna per forza farli stare col telefonino? Io mi sono sempre attrezzata con la valigetta di colori, portavo l'album per colorare la valigetta di colori e lo facevo colorare, gli davo quella possibilità lì, quindi lui ha imparato ad avere quel tipo di opzione. Cioè, in questo sono stata rigida anche io, nel senso, non gli ho detto puoi scegliere tra il telefonino e l'album da disegnare, eventualmente tra l'album da disegnare e la macchinina o il trenino. Mi attrezzavo in questo, però il telefonino non era contemplato. Ma questa cosa andava bene perché alla fine passava del tempo facendo altro, quindi non necessariamente ascoltando i discorsi degli adulti, ed era nel suo mondo.
Sì, dopo una cena però ti ha fatto la Mona Lisa, nel senso, povera creatura. No, che bene, cioè, voglio dire, rimaniamo in contatto, però, nel senso, come dire, io facevo un altro tipo di discorso, nel senso, sì, va bene la valigetta di colori, vanno bene i giochini che ogni tanto appunto anch'io davo a mio figlio sperando che riuscisse a stare 3 secondi fermo, invece iniziava a tirargli i tavoli di fronte, quindi figurati, cioè, ma quello è proprio tutto un altro paio di maniche. Dico soltanto che magari se per mezz'ora si fa vedere Peppa Pig o quello che è sul cellulare, poi un'altra mezz'ora colora e quant'altro, povera creatura, come dire, ma piuttosto lasciamolo dai nonni, lasciamolo se ce lo possiamo permettere, che ne so, da una babysitter, cioè non andiamo, per come la vedo io, non è che dobbiamo necessariamente, no, andare a destrutturare quelli che sono, quelle che sono le loro dinamiche, le loro abitudini. Perché? Perché necessariamente devono stare fermi, buoni lì, senza telefono e senza nulla ad ascoltare le chiacchiere dei genitori. Dopo un po' si stancano il giochino, dopo un po' si stancano, secondo me, della valigetta dei colori.
Ma infatti...
Allora dico...
L'intelligenza sarebbe non portare i figli a degli eventi in cui effettivamente non hanno tante possibilità di movimento, di fare o di svago. Cioè, se c'è una cena di lavoro in cui si parla prettamente di lavoro, io mio figlio lo lascio a casa con la babysitter, lo lascio a casa con i nonni se ho questa possibilità. Non gli offro la tortura di venire a cena per forza. Però se si è in una situazione di compagnia con amici... Secondo me, cioè, il bambino può fare altro, può uscire, può andare in giardino, può, cioè dovremmo cercare
per i ristoranti
delle
attrezzati, perché
certo.
Poi non tutti i ristoranti sono attrezzati, e poi ci sono anche, vabbè, quello è un altro paio di maniche, però addirittura ristoranti che dicono bambini non ne vogliamo, e quindi a quel punto
ma
ti
chiaro.
Attrezzi per tenerli appiccicati a uno schermo, perché altrimenti rischi di essere defenestrato tu, il bambino, la sedia e gli amici e tutto quanto, quindi insomma...
Però stiamo parlando di situazioni estreme, cioè sono veramente situazioni estreme, perché tendenzialmente se andiamo a cena fuori ed è una cena a cui è bene che il bambino non partecipi, facciamo di tutto per non farlo partecipare, o no? Cioè,
assolutamente. Poi c'è anche un altro tema, adesso ovviamente noi stiamo estremizzando molto, fermo restando che insomma né Giada né la sottoscritta, o Giada assolutamente no, però ecco, io di certo non sono pro cellulare sempre e comunque, anzi io sto facendo una battaglia con mio figlio adolescente, ovviamente lì l'uso del cellulare prevede altre dinamiche. Ecco, diciamo però che se si riuscisse a fare appunto si riuscisse ad avere un atteggiamento un pochino misurato ed equilibrato, come dire, questi ragazzi comunque vivranno con i dispositivi digitali, quindi, come dire, insegnar loro a farne un uso tra virgolette intelligente sin da piccoli penso possa essere la chiave. Il problema qual è, Giada? È che spesso noi genitori per primi diamo il cattivo esempio.
Sì.
Io ti dico la verità, io sì, spesso sì. Mi porto il telefono a tavola perché si pranza e so che arriva la chiamata di lavoro, non lo dovrei fare, però se noi li abituiamo anche a vedere questo tipo di contesto, per loro sarà normale.
Assolutamente.
Ma loro non hanno la nostra struttura mentale per capire qual è il confine tra l'uso sano e l'uso meno sano.
Questa è infatti è un mio grande problema, anche io come te ho spesso il telefono a tavola perché lavoro sui social, parte del mio lavoro avviene anche sui social e quindi è uno strumento di lavoro e quando ci sono delle situazioni particolari non posso non avercelo, ok? O meglio, dovrei organizzarmi talmente bene prima da permettermi di non tenere il telefono almeno durante i pasti, cosa che cerco di fare ma non sempre possibile e chiaramente ritorniamo un po' al punto di partenza, arrivano i famosi sensi di colpa, no? Perché dici predichi bene e poi razzoli male perché sei la prima che a tavola ha il telefonino vicino.
Io intanto volevo salutare un papà che ci sta ascoltando in questo momento, che si chiama Stefano, ci sta ascoltando in diretta e quindi io lo voglio salutare. Stefano, dici la tua, guarda, se ci mandi un messaggio dicendo se tu lasci o meno i tuoi meravigliosi bimbi davanti al cellulare per trascorrere una serata in compagnia di amici, calmo e sereno, faccelo sapere. Intanto proseguiamo. Allora, Giada, tra l'altro questo è un problema ovviamente sul quale è una questione che sta diventando però anche un problema nel momento in cui i numeri sono, come dire, sono importanti, impattanti. Tu pensa che, lo leggo perché non l'ho imparato a memoria, abbiate pazienza, uno studio di Save the Children dell'anno scorso dice che ha lo smartphone in mano tutti i giorni un bambino su tre già nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni. Ora lasciamo stare la questione degli adolescenti perché ovviamente poi lì insomma il discorso è un pochino diverso, però insomma sono numeri importanti. Usare il telefonino tutti i giorni, come dire, a un'età così, tra l'altro, complessa, anche per quello che diceva Michela, per uno sviluppo anche neurologico di queste creature, questo fa pensare. Tra l'altro, un altro numero, uno su sei tra i piccolissimi tra gli 11 e 15 mesi, quindi ragazzi parliamo veramente di bambini neonati, no, ma insomma poco manca, viene parcheggiato davanti appunto ai monitor di qualunque tipo essi siano per almeno un'ora al giorno.
No, è agghiacciante, anche se ti dico la verità, mi sono venuti i brividi pochi giorni fa quando mio figlio di 16 mesi, neanche ancora da compiere, ha preso il telefonino e ha iniziato a metterselo all'orecchio e ha iniziato a parlare a modo suo, parlava al telefonino e quindi ho detto che esempio sto dando a mio figlio, sta proprio prendendo questa abitudine come appunto cosa normale, no? Per lui è normale prendere quel dispositivo e metterselo all'orecchio. Devo lavorare tantissimo, devo migliorare boomer, tanto.
Per noi boomer è un grandissimo problema. Poi ovviamente insomma se trasliamo la questione iniziamo a parlare dell'uso dei dispositivi con gli adolescenti da parte degli adolescenti, ovviamente poi il discorso cambia perché poi per gli adolescenti ormai è uno strumento anche e soprattutto di interazione sociale, quindi certo. I bambini guardano il tablet per essere tra virgolette distratti un pochino, no? Rispetto a quello che stanno facendo. Per gli adolescenti il discorso cambia. A me personalmente, apro questa piccola parentesi, preoccupa anche molto vedendo determinate dinamiche. Poi io ho una serie di tattiche tutte, tutte mie che però insomma lasciano il tempo che trovano. Però ecco, oggi la manifestazione del potere dei genitori passa anche attraverso i cavi. Ti stacco il wifi, ti frullo il telefono, eccetera, eccetera, eccetera.
Secondo me, al di là di ogni, peraltro, ogni indagine, ogni studio, sicuramente molto importante, basterebbe andare fuori a cena per una settimana durante il periodo di fine scuola, quindi quando ci sono le cene di fine anno scolastico. E a me è capitato più di una volta di trovarmi davanti a tavolate di adolescenti dove invece che parlarsi, guardarsi in faccia, ognuno aveva il suo telefono, ecco. E interagiva col telefono, quindi c'era sta tavolata muta perché ognuno aveva questa come si può dire prolungamento dell'arto, sì. Esatto. Virtuale.
E poi a volte ti domandi allora che vi vedete a fare, nel senso, no? Però evidentemente siamo troppo boomer, cioè io anche questa cosa vorrei approfondire con gli adolescenti, cioè mi piacerebbe davvero entrare nel, e non escluso che
lo facciamo,
che non lo, assolutamente, però volevo leggere il messaggio che il nostro amico Stefano ci ha mandato proprio ora su YouTube e dice: no no, la regola è niente cellulare o tablet a tavola, però qualche volta al ristorante è sopravvivenza. Quando hanno finito di mangiare, un po' di cartoni se li sono meritati.
Solo se hai mangiato tutto, però, se non hai lasciato neanche un broccolo.
Esatto. Allora, Stefano ha due bambini, tra l'altro meravigliosi, che saluto, la più grande ha 10 anni, quindi sicuramente insomma è in questa fase un pochino intermedia. Però Stefano, ma tu hai ragione, ma per carità, io per prima insomma dico che è spesso è questione di sopravvivenza. Però secondo te il fatto di dire no, hai mangiato tutto e quindi meriti il premio, quindi il cellulare come premio, ti lancio così questa suggestione, poi ne parleremo magari in un altro momento, non ha un po' un effetto boomerang, chissà, e insomma lancio poi questo quesito anche agli altri amici, alle altre amiche che ci stanno ascoltando.
Altra considerazione che davanti alla quale io mi trovo sempre in difficoltà ogni volta che ci penso, e non è ancora arrivato il momento per me perché non sono in quella fascia di età, ma credo arriverà molto presto, è: mamma, hanno tutti il telefonino, me lo compri. Quando sai che non è assolutamente necessario, perché lo accompagna a scuola, lo accompagna alle attività, non ha ancora una vita sociale così indipendente da avere necessità appunto di un telefonino, e quindi che cosa fai? Lo rendi la pecora nera della classe e quindi sei coerente con i tuoi principi e il telefonino non lo compri, oppure per evitare l'isolamento sociale, non lo so, ipotetico, decidi di omologarlo? Che si fa in questi casi?
Che si fa? Si cerca la giusta via di mezzo anche in queste situazioni, tenendo in considerazione, dobbiamo farci conti, che rispetto al fatto che il telefono ormai è diventato uno strumento di interazione sociale, tant'è Giada che c'è proprio un termine, nomofobia, che sta ad indicare proprio la paura dei ragazzi di restare senza il proprio telefono. Ma la dipendenza non è dall'oggetto in sé, ma dai contenuti di cui i ragazzi fruiscono tramite internet. Contenuti che vengono fatti in una determinata maniera proprio perché i ragazzi ne possano essere in qualche maniera, tra virgolette, dipendenti. Ma poi perché questo disturbo colpisce soprattutto gli adolescenti? Allora, Giada, noi adesso abbiamo la possibilità, tra l'altro, di sentire il contributo di anche un esperto in materia, però prima di fare questo io mi sono insomma ho studiato, quindi sono andata un pochino a cercare su internet, ho trovato insomma questa psicologa Adelia Lucattini, membro della Società Psicoanalitica Italiana, e dice che questi contenuti creati in una certa maniera creano dopamina, che regola il circuito della gratificazione e frustrazione. Non è un caso che siano così colorati e così psicostimolanti. Tra l'altro, dice anche questa studiosa, questa psicologa, gli adolescenti vivono una forte turbolenza emotiva e spesso trovano proprio nel telefono e nei contenuti del telefono una consolazione che li plachi. Il problema però è che il contenuto placa, ma la frequenza e la velocità con cui questi contenuti vengono visti non placa proprio per niente, al contrario.
Hai usato una parola dirimente, parlando di dipendenza. L'intervento che ascoltiamo adesso appunto affronterà anche questo aspetto, perché è importante anche capire che nome dare alle cose e quando davvero siamo di fronte ad una vera e propria dipendenza, o quando magari parliamo di un semplice virgolettato abuso. Sono molto contenta di avere con noi Francesco Paolo Esposito, che è un criminologo, autore di tantissimi podcast, tra cui Pizza Kebab, per esempio, che ci ha dato un punto di vista interessante sull'argomento, quindi direi di accoglierlo. Lo sapevi che? Il consiglio in pillole dell'esperta.
Mi chiamo Francesco Paolo Esposito. Sono un criminologo forense e mi occupo spesso di minori e dinamiche adolescenziali. Devo fare chiarezza su una cosa che, come divulgatore, mi infastidisce parecchio: la differenza tra abuso e dipendenza nei videogiochi. Troppo spesso si usano questi termini come se fossero la stessa cosa, ma non è così, e capire questa distinzione è fondamentale. Allora, partiamo dall'abuso. Con abuso intendo un uso eccessivo dei videogiochi, magari un po' fuori controllo, che può portare a problemi come trascurare scuola, lavoro o relazioni. Però qui non parliamo di una vera e propria perdita di controllo. Chi abusa può anche avere difficoltà a smettere o a limitare il tempo di gioco, ma con un po' di volontà o di supporto riesce ancora a rientrare nei binari e non ne sente un bisogno irrefrenabile. La dipendenza, invece, è un'altra storia. La dipendenza è una condizione clinica. Chi è dipendente dai videogiochi non riesce a smettere o a ridurre il tempo di gioco, anche quando sa che sta distruggendo la sua vita sociale, scolastica o lavorativa. È come se il gioco diventasse necessario per provare un certo benessere, quasi una medicina contro il malessere. Quando non gioca, la persona prova ansia, irritabilità, un vuoto che altri svaghi non riescono a colmare. Non parliamo solo di esagerazione o di una scelta sbagliata, ma di una condizione psicologica che richiede un approccio specifico.
Io penso, mi auguro soprattutto, che la maggior parte di noi mamme, genitori con figli adolescenti sia di fronte a casi di abuso nell'uso della tecnologia o dei telefonini. Però chiaramente saper riconoscere che sono due cose diverse, l'abuso e la dipendenza, può essere importante per capire, no, che eventuali soluzioni adottare.
Sì, tra l'altro ormai la dipendenza sta diventando un problema, ecco, come diceva l'ospite che abbiamo ascoltato poco fa, è un problema clinico e infatti inizia anche ad essere trattato clinicamente. E se noi leggiamo i dati, sono sempre più ragazzi, tra l'altro giovanissimi, purtroppo ad entrare in questo meccanismo. Quindi, insomma, il problema c'è. E mi piacerebbe, tra l'altro, Giada, poi dedicare magari un'ulteriore puntata a questo tema, perché vedo, tra l'altro, che sta interessando parecchio.
Sentiamo, infatti, andiamo nello specifico, sì, e ci addentriamo in questa, appunto, distinzione.
Ora, per distinguere tra abuso e dipendenza ci sono dei segnali a cui fare attenzione. Prima di tutto bisogna chiedersi se la persona riesce a smettere o a ridurre il gioco quando è necessario. Chi è dipendente troverà estremamente difficile farlo, anche se vede che sta danneggiando la sua vita. Chi abusa, pur giocando tanto, può comunque fermarsi se ha un motivo forte. Poi c'è l'impatto sulla vita quotidiana. Una persona dipendente mette il gioco al di sopra di tutto, mentre chi abusa, anche se esagera, riesce ancora a gestire la vita. Un altro segnale è la reazione all'assenza del gioco. Se una persona diventa ansiosa o irritabile quando non può giocare, potrebbe trattarsi di dipendenza. Chi invece prova solo noia o un po' di frustrazione sta probabilmente abusando, ma senza un bisogno compulsivo.
Peraltro
mi ha rincuorato.
No, la cosa sulla quale riflettere: noi chiaramente stiamo affrontando il tema parlando del rapporto con i dispositivi da parte dei nostri figli, no? Di figli che possono essere in età adolescenziale, più o meno, insomma, di ragazzi, di giovani. Ma il fenomeno della dipendenza e anche dell'abuso in realtà colpisce poi tutta la popolazione, a prescindere dall'età.
Assolutamente, ma poi, insomma, ho anche di genitori che passano ore e ore davanti ai videogiochi con i propri ragazzi. Poi torniamo sempre al solito discorso: noi probabilmente abbiamo, noi adulti abbiamo i filtri, spero, insomma, magari non tutti, però, per capire quando è il momento di fermarsi, perché c'è altro. Magari gli adolescenti no, perché gli adolescenti sono circondati tecnologia, come dire, una proiezione verso il futuro, bisogna però saperla utilizzare. Probabilmente questo è soltanto un uso, a mio avviso, distorto. Lo dico sempre a mio figlio: ma ti piace così tanto il cellulare? Ma fatti un bel corso per diventare game designer. Invece no, e invece vedi il fatto, no, mamma, ci vuole troppo tempo.
Esatto, perché
questa cosa mi fa riflettere.
È perché
loro
è un
sono
modo
in grado di, esatto, di concentrare la loro attenzione per qualcosa che non vada oltre i 30 secondi di un reel.
Ma sì, perché non c'è il pensiero, cioè nel momento in cui tu ti stordisci davanti al telefonino e passi le ore a giocare o in chat o quello che è, non stai pensando, cioè non stai facendo la fatica di utilizzare il cervello, cioè stai, esatto, semplicemente assorbendo informazioni senza capacità critica, no?
Il cellulare diventa uno strumento essenziale proprio per la vita di tutti i giorni. Vedi come dice il nostro amico Stefano, che grazie Stefano ci scrive, ecco, i ragazzi quando crescono al giorno d'oggi sono loro a vedere il cellulare come una unica possibile soluzione. E questo è tremendamente vero.
Chiudiamo allora con Francesco Paolo Esposito, e così anche per avere il quadro più completo e capire se c'è la possibilità appunto di intercettare queste eventuali problematiche per tempo.
Infine, c'è da capire la motivazione. Perché gioca? Chi è dipendente usa il gioco per sfuggire a emozioni negative o perché sente un bisogno urgente di giocare. Chi abusa, invece, lo fa per rilassarsi, per divertimento o per passione, ma riesce a divertirsi anche con altre attività. In sintesi, se ci sono segnali di perdita di controllo, malessere e conseguenze costanti sulla vita di tutti i giorni, è possibile che ci sia una dipendenza. Altrimenti si parla di abuso, che pur essendo un uso eccessivo, non ha le stesse implicazioni cliniche. Questa distinzione è fondamentale perché per affrontare la dipendenza serve un intervento specifico, non basta la semplice volontà. Ci sono 3 miliardi di gamer al mondo e anche mia mamma è una gamer quando gioca a Razzle sul divano. Ogni tanto ne abusa e ne fa una scorpacciata, ma se deve smettere per preparare il biberon a mio nipote Giacomo, si alza di buona lena. Questo è un esempio che conferma anche il collasso del concetto di generazioni, ma di ciò forse ne parleremo un'altra volta. Osserviamo le parole che usiamo, perché le parole sono già fatti.
Grazie, sì, grazie veramente a Francesco Paolo Esposito. Tra l'altro vi consiglio di seguirlo nei suoi podcast, si occupa insomma di tematiche piuttosto impegnative ma sicuramente necessarie. Tra i suoi podcast, l'ho ricordato prima, c'è Pizza Kebab e Le Bestie di Satana 25 anni dopo.
Cose leggere,
ma voglio dire
esistenti, no, quindi insomma, che ci si informi e che si conoscano. Allora, intanto grazie a tutti per essere stati con noi ancora anche oggi. Vi ricordiamo i nostri canali social, ci trovate su Instagram Mamme in Fuga, su YouTube dove ci state ascoltando adesso Mamme in Fuga 00. Ovviamente potete ascoltarci sulle principali piattaforme.
E su Telegram c'è un gruppo dove potete unirvi per inviare suggerimenti, messaggi, contributi che poi ci piace mandare nel corso delle nostre puntate per far sì che il podcast diventi sempre più anche un momento di coralità di mamme e papà, perché grazie Stefano oggi ci ha dato anche un punto di vista diverso.
Bene, allora grazie ancora e ci vediamo mercoledì.
Ciao.